Bene, grazie di questa bella introduzione che ci aiuta a condividere la contentezza di ritrovarci a prescindere dagli obiettivi che sono importanti, che segnano anche la decisione di essere qui, ma penso che la cosa più importante di tutte è che lo stiamo vivendo noi adesso, e questo è... Questo non è una premessa solo così retorica, mi pare il cambio di stile passi anche di qui. Una delle caratteristiche che chi ha incontrato Papa Francesco, chi lo vede, chi lo segue, no, ha visto frequentemente e anche aveva già visto in altre persone, ci mancherebbe, ma... è quella che Papa Francesco, quando è in un posto, è contento di essere lì, non vorrebbe essere altrove, si gode il momento, è tutto lì, c'ha dei pensieri, certo viene da un passato, ha davanti un futuro, però intanto è lì, ecco. Invece di essere come tante volte noi, no tutti, ma anche nella pastorale, essere sempre preoccupati di altro o di altri, no? È come quelli che si lamentano che oggi siamo in pochi in chiesa e si lamentano quelli che ci sono. Insomma, una volta, due volte, dieci volte dici vaffanculo, cioè, scusa, io chi sono? Noi chi siamo? Vaffanculo si può, dai, ormai. Va bene, no, questo era per dire, ecco, poi per introdurmi al tema della gioia richiamo un passaggio, poi dopo naturalmente sarà il lavoro di Eugenio, ma richiamo un passaggio del discorso del Papa a Firenze, quando diceva che i due pilastri di riferimento sono un po' le beatitudini, Matteo 5, e i benedetti del Padre, quelli che danno da mangiare, che vestono i nudi, no? E visitano i carcerati, eccetera, i benedetti del Padre di Matteo 25. Ecco, tra questi due poli si disegna la gioia del discepolo. La beati, sentirsi dire beati, beato te, fortunato te, felice te, e sentirsi dire benedetto dal Padre mio, figlio benedetto. Questa è la gioia cristiana, è la gioia del Vangelo che si muove però dentro un'epoca, faccio riferimento a un testo famoso che abbiamo letto qualche anno fa, ma insomma le cui radici vanno fino a Spinoza, eccetera, in un'epoca di passioni tristi, la cultura occidentale, quella europea particolarmente, è segnata dalla tristezza. Per cui quando Papa Francesco dice che ci sono troppi cristiani tristi, musoni, da museo, no? da sepolcro, no? Eccetera, in realtà dice un tratto culturale sistemico, c'è una tristezza di fondo. Bene, ma non indugio su questa cosa. Passo a dirvi lo schema che faremo, poi una piccola introduzione. Dunque, io finisco alle 10:10, giusto? Lo schema è questo, cercheremo di fare tre passaggi, i primi due, senz'altro il terzo se c'è tempo. Eventualmente lo riprendiamo quando introduciamo il tema del regno la prossima volta. Il primo passaggio è questo, la Bibbia ci consegna l'immagine di un Dio che vuole la gioia dell'uomo e però insieme anche l'immagine di un Dio che vuole la gioia dell'uomo perché questo lo rallegra. Detto diversamente, più in formula, la Bibbia parla della gioia dell'uomo ma parla anche della gioia di Dio. Senza questa attenzione il discorso sulla gioia rischia di diventare una cosa cosmetica, o comunque si impoverisce molto. Anzi, direi che la sorpresa è che il discorso sulla gioia nella Bibbia è radicalmente teologico. Quindi anche qui, no, capite, cioè un Dio che vuole la gioia dell'altro per gioire con lui è diverso che dire, come tante volte la retorica cattolica, soprattutto religiosa, devo dire, per aver frequentato un po' anche quel mondo, quei mondi, di dire tu fai contento l'altro, fa niente se te, se no, fa niente, anzi, se non ne hai un guadagno meglio, perché è più virtuosa la cosa, perché se lo fai perché ti piace non va bene, no? Lo devi, anzi, se non ti piace va meglio, sei sicuro che è una cosa buona. È una roba che a pensarci un attimo dici no, ma è mostruoso, no? No, appunto, c'è qualcosa che non fa. Ma è quell'idea lì, no? Non so se avremo tempo di vederla, ma è l'idea dell'amore puro, è l'idea del dono gratuito assoluto, del senso unico, io ho solo da dare, non devo ricevere. Lo fa sentire grande, è onnipotente, scusa, ma dopo ho gettato la questione. Quindi la gioia di Dio e la gioia dell'uomo, la gioia dell'uomo e la gioia di Dio. Poi, secondo passaggio, la gioia del Vangelo, che è la gioia certamente per aver incontrato Gesù, la nostra gioia, ma è anche di nuovo la gioia di Gesù. Gesù era contento di fare quello che faceva? Punto di domanda. Gesù rideva, Gesù era felice. L'esistenza di Gesù è stata un'esistenza felice? Questa questione la poneva da ultimo anche il grande Pino Colombo, no? Grande teologo milanese, con un certo scetticismo da parte di altri. Dice, beh, cos'è sta storia? La vita felice di Gesù, adesso non esageriamo. È morto a 30 anni, l'hanno ammazzato in croce. Ma quei 30 anni lì li ha vissuti bene? Era contento? Era felice? Perché, capite, no? Dopo uno diceva, no, che non era felice Gesù, perché si è felici soltanto in cielo, giusto? E quindi tutta la tua vita, figlio mio, sei un po' triste, è normale, ciao. Sei un po' triste, è normale, no? Tanto ci sarà il premio della gioia in cielo. Ecco, no, anche Gesù era contento e gioisce anche lui del Vangelo, cioè della buona notizia che il Padre vuole la nostra felicità. E il terzo passaggio è la beatitudine di Gesù e del discepolo. Ma questo vediamo se riusciamo a farlo. Mi introduco a questa riflessione citandovi un libro che a suo tempo fece scalpore, poi fu in qualche modo messo da parte, ostracizzato, molto criticato, e questo peraltro fece la sua fortuna. Come sempre, uno ti dice non leggerlo e tu cosa fai? C'è scritto già in San Paolo, no? Quando la legge ha cominciato a dirmi questo no, e io ho cominciato a desiderarlo, ma ci cascano sempre. Te fai finta di niente, tanto è grosso, è un libro grosso, chi è che va a leggersi un librone così, no? Lascia perdere. Le mie figlie dico dovreste leggere quel libro. La prima domanda è non chi l'ha scritto, di che cosa parla, com'è alto, quanto è alto. Quanto è alto? E vabbè, tu lascia perdere, no? Allora, nel 1983 Matthew Fox, teologo americano, nordamericano, pubblica questo libro che in italiano viene tradotto con il titolo In principio era la gioia, benedizione originaria, Original Blessing era il titolo dell'edizione americana. Original Blessing. Non, all'inizio non c'è il peccato originale che muove tutto e quindi tutta l'esigenza da parte di Dio di costruire qualcosa come una redenzione. All'inizio c'è una benedizione originaria. Recentemente, qualche anno fa la Litta Bassett, che è una teologa svizzera, scrive un libro intitolato Il perdono originario. Cioè, se c'è una colpa all'origine, c'è un perdono ancora più originario. Insomma, vedete, il tentativo, già nel 1983, già, c'era già stato il Concilio, c'era già stato Evangeli Nunziandi, e il Papa attuale riparte da lì, il tentativo di dire no, ma al centro della faccenda cristiana, della sorpresa cristiana, c'è una benedizione, quindi la gioia. Dopo viene anche il resto, sì, la fatica, eccetera, ma se si perde questa cosa. E dice così nell'introduzione: quando Abraham Joshua Heschel, la cui opera I profeti è considerata un classico, dice che la lode precede la fede, la lode precede la fede, il grazie precede credo, sta nominando la via positiva e sta dicendo quanto essa sia fondamentale per ogni autentica vita di fede. Non elevare la lode significa bloccare la fede, come dice Tommaso d'Aquino, anche lui vecchietto, un po' in là, un po' indietro negli anni, non c'è lode sulle labbra dei peccatori. Quando Heschel dice che se dimentichiamo il nostro senso di stupore e di meraviglia, allora il mondo diventa un mercato, parla della malattia nella quale si crogiola la società capitalista e consumista, ma mostra anche una via d'uscita. Questa via è l'esperienza della via positiva, la via dello stupore, della meraviglia, che nel pensiero biblico è l'inizio della sapienza. Il mondo oggi ha bisogno di sapienza, la conoscenza non è abbastanza, anzi, stiamo annegando nelle nostre conoscenze. Il riscaldamento globale sta avvenendo perché abbiamo impiegato la nostra conoscenza senza saggezza. Da sola la conoscenza è pericolosa, è un'arma, come ci avverte la tradizione irlandese, non dare a un giovane una pistola in mano finché non abbia imparato a danzare. Bello sto proverbio. La conoscenza da sola è un'arma carica, non è saggezza. Imparare a danzare invece è parte della tradizione sapienziale, perché noi danziamo quando sentiamo che la vita è festa, non una lista di permessi e di divieti. Danziamo quando la via positiva è reale per noi. La religione si dovrebbe vergognare di se stessa quando riduce il mistero della vita, incluso l'amore e il piacere sessuale, a un problema morale da risolvere. Va bene, cioè, è solo un assaggio per dire che la lettura di Fox è ancora adesso una cosa importante. Per introdurci allora ancora alla considerazione poi di qualche passaggio biblico, dobbiamo dire così, vi suggerisco alcuni criteri, no? Alcuni paletti, alcuni orientamenti meglio. Beh, il primo è questo: l'esperienza ci consegna l'evidenza che c'è gioia e gioia. Non basta dire gioia per dire una cosa positiva, dipende. Anche l'esperienza della gioia chiede un discernimento degli spiriti. Con che spirito è gioia? Che gioia è quella? Perché, come vedremo, per esempio i salmi documentano anche la gioia maligna dei nemici davanti alla disgrazia dei giusti. Ecco, c'è gioia e gioia, e subito questa questione coinvolge l'immagine di Dio. Che Dio abbiamo in mente? Qual è l'immagine di Dio che è oggetto della nostra esperienza, della nostra ricerca, l'esperienza quando va bene, insomma, comunque della nostra ricerca, del nostro anelito, persino del nostro amore? Chi amiamo quando diciamo Dio ti amo? Ecco, perché? Perché appunto c'è il grande alter ego di Dio che si disegna soprattutto nel Nuovo Testamento, il Satana. E Satana cita la Bibbia, lo sappiamo, no? Quindi è un teologo il Satana. parla di Dio. Ecco, dice la scrittura che Dio viene come un ladro, però un ladro che porta doni. Il Satana viene come un benefattore e ruba. Certo, la gioia è prima di tutto e soprattutto la gioia di vivere. O meglio, la gioia che si percepisce nella vita come dono, come dono. E uno dice, ma mica sempre così. Vero, mica sempre così per me. Per me. C'è nei Salmi, per esempio, l'invito a condividere le proprie gioie perché diventino anche gioie altrui. Si può gioire anche del successo della vita di un altro. Si può gioire della salvezza altrui, come ci si intristisce, si soffre dei dolori altrui, delle disgrazie altrui. Sotto a tutto questo riposa una persuasione profonda nell'uomo biblico, nell'uomo e nella donna della Bibbia, che si può gioire, che si può gioire, che si può gioire perché abbiamo gioito e ancora gioiremo. Ecco, naturalmente questo impone un compito. Di che cosa abbiamo gioito? Detto esplicitamente, conserviamo, custodiamo la memoria dei doni che abbiamo avuto e quindi dell'amore di cui siamo stati oggetto. Anche un amore che poi dopo, no, si rovina, si sciupa, tante difficoltà, tante fatiche, ma noi conserviamo la memoria di questo. Ecco, questo è un compito importante, importante. Ci si dimentica, è sempre a rischio di oblio, no? Quello che abbiamo ricevuto anche di grande, di bello, eccetera. È vero che tutto quello che noi riceviamo in dono è per noi anche, forse soprattutto, una promessa. Una promessa. Beh ragazzi, però è una promessa, ma può anche succedere, soprattutto dopo una certa età, analizzando la vita, di dover dire, ma io ho già ricevuto il massimo che potevo aspettarmi in questa vita. Certo, poi c'è quell'altra, ma capite? Non è che devo sempre pensare che fino a 120 anni e all'ultimo respiro andrò in crescendo. Signore, non succede, no? Non succede. Ecco, però le cose straordinarie, belle, i passaggi stupendi della nostra esistenza vanno custoditi così, come doni e come promesse, come qualcosa che ci dà e ridà continuamente il tono di fondo, che è quello della gioia, appunto. Si dovrebbe vedere da lì che uno ha incontrato il Signore che gli propone alleanza e resta volentieri, felicemente, dentro questa alleanza. Ecco, guardando un attimo proprio di sfuggita il Primo Testamento, e anche imboccati da questa osservazione che faceva Fox citando il grande Heschel, la lode, il linguaggio della lode è il linguaggio della gioia. E il linguaggio della lode lo troviamo un po' dappertutto nella Bibbia, ma soprattutto nei Salmi. I Salmi dicono, col linguaggio della lode, l'esperienza della salvezza. Attenzione, non il desiderio della salvezza. Non la fiducia che prima o poi Dio salverà. Quando il salmista non fa esperienza della salvezza, esperienza, il salmista non loda, il salmista chiede, il salmista si lamenta, il salmista protesta, il salmista ricorda gli inni storici, no, eccetera. Ma ricorda per dire poi alla fine al Signore: scusa, ma com'è che allora facevi degli esodi straordinari e adesso siamo qui nella merda, no? Cioè, è quello lì il punto. Sono finiti gli esodi, c'è ancora qualche speranza? Ecco, ma quando accade, e normalmente nei salmi di lamento sempre accade, che c'è un cambio di registro, è perché lì è intervenuta l'esperienza che anche qui, anche in mezzo al guado, o anche nella cacca, insomma, tu ti fai presente, mi restituisci la gioia della tua presenza. Questa è la salvezza, ma è un'esperienza. Il salmista non loda, ringrazia quando vede la salvezza di altri, ringrazia per la grande storia di salvezza che Dio ha condotto col suo popolo, ma loda Dio quando può dire: io oggi ti ho presente nella mia vita, io oggi sono salvato. Questa è una onestà anche dei linguaggi che dobbiamo riconquistare, no, perché troppe volte abbiamo violentato delle persone morenti su un letto, dice: ringrazia il Signore. Ma ringrazia il Signore che cosa? Scusa, cioè, no? Poi se ringraziano il Signore restiamo lì a bocca aperta e diciamo: ah, che lezione. Però, capito, non è che, perché pur dentro quell'esperienza così stretta e così angosciosa hanno ritrovato e ritrovano la presenza del Signore, ma altrimenti, no? Ringrazia il Signore, non c'è niente da ringraziare, c'è solo da sperare che finisca e che poi ci sia qualcosa di meglio, no? Non mi pare. Questa onestà i salmi ce la restituiscono alla grande. In ogni caso c'è la lode, c'è questo linguaggio straordinario di immagini, di sentimenti, di variazioni, no? Per il Dio che crea, per il Dio che ricrea, per il Dio che salva, che strappa dalla morte, che solleva dalle tenebre, che toglie dalle tenebre, che solleva dalla tomba. E poi sappiamo, no, tutta l'ultima parte del Salterio è tutto un grande alleluia, insomma. È una strategia anche quella del libro dei Salmi, che ti conduce piano piano dalla supplica alla lode. La lode è la verità della preghiera, perché la lode esprime il grande obiettivo, il grande desiderio che sempre muove, da sempre muove il Signore, e cioè la felicità dei suoi figli. Ecco, dentro questa esperienza della salvezza e quindi della gioia e della lode, espressa nella lode, c'è però anche, ripetutamente, potete vedere i Salmi 25, 30 e 35, il lamento del giusto che dice: ma tu guarda, io sto male e loro sono contenti. Che bello, no? Che meraviglia. Ma questo non è sufficiente, perché il salmista si lasci sconfiggere, in questo senso li sente come nemici. Combatte, lotta e arriva a dire che lodare è vivere e viceversa, Salmo 119, versetto 175, e che chi loda, chi può lodare, è beato, felice. E viceversa, Salmo 84, versetto 5. Ecco, anche i profeti articolano l'idea della gioia, soprattutto in relazione al ricordo della salvezza passata e alla speranza della salvezza futura, che certamente avverrà. Non si possono vedere Isaia, Sofonia in modo particolare. Vabbè, ma adesso non abbiamo tempo di fermarci su questo, perché dobbiamo termino questa parte, diciamo così, sul primo testamento, dicendo che qui è evidente, ma proprio evidente, fin dalla prima pagina, Genesi 1, è evidente che Dio fa quello che fa perché gli piace, perché ciò che fa lo rallegra. E si aspetterebbe che la creazione sua gioisse con lui. Attenzione, non di lui, con lui. Anche questo è bello, no? Ma basta fare di Dio il grande Narciso. È esattamente il contrario. Dice, io ti ho creato così tu mi lodi. Ma dai, ma come si fa a dire una roba del genere? No. Un conto è dire, se non gli dai un bacino, a Gesù ci resta male, perché lo desidera anche lui, no? Un conto è dire così. È un conto è dire, sei al mondo per lodare Dio. Anche quando le cose vanno tutte male, tu loda Dio, accumuli meriti e poi avrai il premio. Guardate che poi ci tocca stare l'eternità con questo qui. Se non ci piace un po', diventa un casino, Capite? Ma è proprio per quello che è affascinante. È proprio per questo, no? Per questa... Cioè, Dio crea le condizioni perché possiamo essere felici insieme. Quindi anche Lui, certamente. Anche Lui, certamente. L'esperienza della salvezza è un'esperienza di gioia, la lode, il culto, la festa, questo, tutto questo, la comunità, le relazioni fraterne dovrebbero esprimere il gusto per la vita, senza spremerla, ma senza neppure lasciarsi sfuggire tutto ciò che la vita offre di buono. Il Talmud avverte, Dio vi giudicherà dei vostri peccati, certo, questo è ovvio, ma anche di tutte le gioie buone della vita di cui non avrete saputo godere. È bello, no? Interessante. Bisognava dirlo a quelli che facevano le missioni popolari, no? Che terrorizzavano la gente, che dicevano l'inferno, le cose. Perché vedete, qui non è... Mi sia permessa questa parentesi brevissima. Qui non è in questione che uno vuol fare adesso, no, vuol cambiare per il gusto, oppure per il gusto di rendere le cose più facili. No, è per il gusto di rendere giustizia alla verità delle cose. Il Vangelo è questo o non è il Vangelo. Ricominciare dal positivo, dal dono, dalla gratitudine, dallo sguardo che si posa su di te. Ma scusa, ma tu ti converti perché uno ti guarda in un certo modo e ti converti in quel modo che il Vangelo vuole, perché quello ti ha guardato in quel modo, cioè ti ha amato a prescindere, capito? Allora tu ti converti, ma non perché ti guarda e dice, ma sai che fai veramente schifo così? Allora tu dici, ciao, mi metto a posto. E poi, ma non va bene ancora, no, e uno è sempre lì, che non si piace mai, mai. Allora, è proprio l'esatto contrario, tu non ti piaci mai perché ti credi di essere chissà che cosa, e arriva Dio e ti dice, guarda che vai bene così, dice, no, è impossibile, no, glielo dici tu a lui, no, è impossibile, e lui ti dice, sì, sì, che è possibile, vedi? Vedi? Ecco, questo è il Vangelo. Secondo me, però posso sbagliare. Se però sbaglio su questo punto, ditemelo, perché l'errore è clamoroso. Ci sto puntando parecchio, diciamo. Parecchio. Ecco. Isaia 65, no? Per esempio, dice la gioia di Dio. La gioia di Dio è l'uomo che vive. Come si potrebbe ritradurre una famosa frase di Ireneo di Lione. Gloria di Dio è l'uomo vivente. La gioia di Dio è che l'uomo viva e che viva contento. Ecco, la gioia del Vangelo, dicevamo, è gioia per Gesù, per il dono che Gesù è per la nostra vita, ma è anche la gioia di Gesù. È un tema dibattuto, anche il best seller di Umberto Eco era su questo punto, vi ricordate? La questione di quel convento lì un po' tenebroso era se la poetica di Aristotele si poteva leggere oppure no, e la poetica parla della commedia, della creazione artistica, ma anche della creazione artistica che fa ridere, che fa sorridere, che dà gioia, che allieta la commedia. E quelli dicevano no, no, la teniamo, che uno dice bruciala, no, no, la teniamo ma la avveleniamo. Ecco, guardate che è una crudeltà raffinatissima, no? Perché tu sai che c'è ma non la leggi, o meglio, qualcuno l'ha letta, ha deciso che non va bene, no? E bellissimo, è una cosa impressionante. E intorno a tutta questa faccenda ci sono i morti, le cose che poi costituiscono la trama del nome della rosa. E c'è quello lì cieco, non a caso cieco, anziano, che dice Gesù non ha mai riso, perché il Vangelo non lo dice che Gesù rideva. E cosa vuol dire? Non ha mai detto neanche che Gesù faceva l'aria da sedere, ma probabilmente l'ha fatta, perché cioè, no? La facciamo tutti, più o meno, almeno spero per voi, io non so, però per dire, Gesù non ha mai riso, ma tu guarda che certe volte, no? Certe volte, cioè, perché? Perché non è scritto? Ma tante cose non sono scritte, sapete perché? Perché sono ovvie. Addirittura Marco non scrive niente dei 30 anni prima di Gesù, perché? Perché è ovvio, ha fatto la vita di tutti, non c'è niente di, no? Di particolare da ricordare, ma la cosa straordinaria è che Dio, che è qualcosa di eccezionale appunto, no? Ha vissuto per 30 anni in mezzo alle cose di tutti, questa è la cosa eccezionale, non c'è neanche bisogno di dirlo, no? Non c'è neanche bisogno di dirlo, e invece abbiamo creato delle condizioni dove ci vuole il permesso per ridere, ma tu pensa, no? O per piangere. Ecco, Gesù è contento, Gesù è un uomo contento perché è un uomo senza invidia e senza risentimenti. Come direbbe il Silvano Petrosino, è un uomo pacificato e per questo non ha paura di Dio e non ha paura di quelli che sono lontani da Dio, gli impuri, i peccatori, le prostitute. Non ha paura del sesso, non ha paura del cibo. Gesù non ha paura. È senza invidia. È senza risentimento. Gesù è il figlio. È il figlio che vive del dono del Padre. Gesù è il maestro. Ma è maestro perché impara. Gesù è discepolo del Padre e della vita, lo attestano le sue parabole. Gesù ha imparato il regno di Dio guardando, no, certi fatti della vita. E attenzione, anche qui è una cosa straordinaria. Gesù è talmente poco narciso che le parabole, di tutte le parabole che si dice risalgano a lui nei Vangeli, non ce n'è una che riguarda i falegnami o i carpentieri. Ma tu pensi al suo mestiere? No, lui guarda i mestieri degli altri. Bello, no? Lui che è carpentiere incontra un contadino e dice, ma che meraviglia, o un pastore, o la massaia, no? E dice, va che roba. Vabbè. Il Vangelo della gioia, dicono alcuni, è il Vangelo di Luca. Si vede la gioia si vede già all'inizio, no? Capitolo 1 e 2 è intriso di gioia, è la gioia di Zaccaria, anche se resta un po' lì, è la gioia di Maria, è la gioia di Elisabetta, è la gioia per le nascite che poi avvengono, è la gioia dei pastori, è la gioia dei parenti, della famiglia di Zaccaria e di Elisabetta, è la gioia, è la gioia, è la gioia. È la gioia di che cosa? è la gioia di un accadimento, di un evento che è l'evento della salvezza, appunto. Le promesse, gli incontri, e tuttavia è una gioia che ha questo marchio, è la gioia delle nascite, di ciò che nasce. È la gioia di ciò che nasce. Poi certo ci sono già i problemi, no? Simeone che dice sì, però il segno di contraddizione, la spada, eccetera. Gesù che contraddice i suoi genitori a 12 anni, che fa un po' l'adolescente, no? Che dice che deve occuparsi delle cose di un altro padre o del padre suo, va bene. Uno ci resta che sempre un po' male a quando capisce che lui è il padre ma non è il padre, però bisogna farlo, giusto? Tu l'hai messo al mondo ma non è tuo. Non è tuo. Ecco, ma poi è la gioia, di Gesù, la gioia che Gesù procura perché nasce, ma è poi la gioia che procurano le parole di Gesù. Luca insiste. Ad ascoltare queste cose tutti davano lode, no? Rendevano testimonianza, eccetera. È la gioia dei gesti di Gesù. Per cui addirittura il capitolo quinto, quando nella rielaborazione lucana del perdono del paralitico e poi della sua guarigione, la gente che è stata testimone di questa cosa dice così: tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Ecco la lode. Cioè, davanti a questo qui che dice a uno: i tuoi peccati sono perdonati, non saranno perdonati, sono perdonati adesso, qui. E quelli dicono: ma tu non puoi. E lui dice: non posso. Alzati e cammina. Ecco, davanti a questa cosa che dice che il perdono è possibile ed è possibile adesso, non solo sperarlo, ma esserne certi, e che la vita può rimettersi in movimento, chiaro, no? Il racconto è simbolico. Davanti a questa esperienza la gente dice, anzi tutti, sottolinea Luca, dicono, colti da stupore e dando gloria a Dio: oggi abbiamo visto cose prodigiose. Letteralmente, oggi abbiamo visto paradossi, cioè cose strane ma bellissime, cose che non ci aspettavamo ma che ci cambiano la vita. Oggi abbiamo visto paradossi. Oggi paradossi, e questo ci cambia la vita. E c'è della gente, no, che risponde a Papa Francesco e dice: ma che cambiamento, cambiamento, siamo già a posto, no? Andiamo avanti così, abbiamo sempre fatto così. Ma ti rendi conto? Ma se va bene, va tutto bene così, ma perché siamo così tristi? O no? Ma perché siamo sempre incazzati? Ma perché dobbiamo dirgli al mondo che sbaglia tutto? Con quella gioia maligna, no? Che addirittura arriva a disegnare la sua fine. Dice: andate avanti così, vedrete che roba, no? Che bello, che meraviglia. E che stupidità, tra l'altro, perché se il mondo collassa, non è che noi ci abbiamo, no, la navicella spaziale che ci porta nell'Eden che sta su Marte, Il mondo è questo. Se la barca affonda, affondiamo anche noi. Quindi varrebbe la pena di dare una mano a tenere la galla, se si può. Almeno non demotivare l'equipaggio come fa Giona, che dice: ma sì, è tanto inutile. Hai capito? Guarda che siamo impressionanti. Noi dovremmo pregare tutte le mattine di poter vedere qualche paradosso che ci cambia la vita, anche se magari ci corregge alcune convinzioni alle quali siamo un po' affezionati. Vabbè, pace, amen. No? Ma la realtà è superiore all'idea. Se vogliamo essere onesti. Ma è la gioia anche che Gesù attesta quando racconta le parabole della misericordia, Luca 15. La gioia di un peccatore che si converte. E lo dice prima di tutto rivolgendosi ai farisei che pensano di essere giusti. Dice: guardate che se non siete contenti, invece di... perché vi intristite se dico che bisogna perdonarli o no? Perché vi intristite? Perché così perdiamo qualcosa, tutta la fatica che abbiamo fatto, invece di dire era perduto, è stato ritrovato, giusto? Che è poi la sintesi che il padre trae alla fine della parabola del padre e dei due figli. Vabbè, insomma, questa è la gioia di Gesù, è la gioia per l'incontro con Gesù, ma ci sono almeno due spiragli dove si vede proprio il cuore di Gesù gioioso. Il primo è questo, Luca 10. Gesù ha mandato in missione i suoi discepoli e quando tornano, quelli sono i 72, quando tornano quelli dicono: oh, maestro, grandiosa sta roba, abbiamo fatto un'esperienza di potenza, i demoni si sottomettono a noi, che bello, no? Che bello. E Gesù non gli dice tutto sbagliato, non gli dice così, dice: vedevo Satana in effetti cadere dal cielo come una folgore, ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. Però aggiunge: non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè rallegratevi di essere in comunione con Dio. E poi, in quella stessa ora, Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Capite? Allora, da una parte dice ai discepoli: oh, siate contenti soprattutto del fatto che siete in comunione col desiderio profondo del Padre, con l'amore del Padre per tutti i suoi figli. E dall'altra parte Gesù che gioisce dice: lo vedi il Vangelo? È che Dio parte dai piccoli, quindi non c'è nessuno escluso. La gioia di Gesù è la gioia di vedere che il Vangelo è vero. Perché? Perché viene accolto prima di tutto dai piccoli. Ecco, è il test. Questo è il test decisivo. Gesù sembra addirittura un po' sorpreso, appare forse un poco anche a lui un paradosso, che prima di tutto e soprattutto i piccoli, cioè quelli che non hanno studiato la Bibbia, i peccatori, quelli un po' lontani o allontanati per vari motivi, eccetera, eccetera, e non invece i farisei, i dottori della legge, eccetera, prima di tutto questi accolgono le sue parole e sanno vedere in profondità il senso dei suoi gesti. Perché? Perché sono contenti e ritornano a vivere. Dice: ecco, vedi, si sono rialzati, hanno alzato la testa. Sono convinti adesso, finalmente, di valere qualcosa, di essere amati, di essere amati. Ecco, nel capitolo 22, invece, quando Gesù ormai è prossimo, sta iniziando la sua passione, dice così ai suoi discepoli, che è una cosa impressionante, perché è stato detto, no? Che proprio all'inizio del capitolo 22 che Gesù verrà tradito, che c'è Giuda che sta contrattando con i capi per consegnarlo, eccetera, eccetera, e quelli si rallegrano. La gioia dei capi è di poter finalmente uccidere Gesù, mentre la gioia di Gesù è quella di poter finalmente mangiare la Pasqua con i suoi. Ecco la differenza. Cioè, guardate che questi qui sono i capi del Tempio, no? Sarebbe come se al Giovedì Santo, dove si suppone che i ministri del culto siano tutti presi nella preparazione del triduo pasquale, e un parroco si rallegri perché ha finalmente venduto a buon prezzo un terreno della parrocchia, e uno dice: scusa, ma la nostra gioia in questi giorni qual è? No? E c'è quell'altro che dice che va da lui e, no, proprio mentre sta definendo la trattativa, dice: oh parroco, stasera che bello, facciamo la cena di Gesù. Sì, dice, adesso non c'ho tempo, cioè, devo definire sta roba qua. E dopo va a celebrare la cena sollevato, perché ha definito la compravendita. Dice: oh va che bello, stasera mi gusta anche l'Eucaristia. Cioè, interessante, no? Siamo così tutti, eh? Siamo così tutti. Però ecco, qui è clamoroso. I capi del Tempio si rallegrano perché finalmente hanno trovato il modo di far fuori Gesù. E Gesù dice ai suoi, quando venne l'ora, preso posto a tavola, gli apostoli con lui, dice: ho tanto desiderato, ho ardentemente voluto mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Che meraviglia avere questa occasione. Che meraviglia. E poi dice: e non la mangerò più finché essa non si compia nel regno dei cieli. E poi beve dal calice e dice: e non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio. Cioè, capite? Una gioia così grande che poi chiederà questa attesa. Questa attesa. Cioè, questa gioia grande è anche la promessa di un futuro, e soltanto quando si compirà quel futuro potrà essere definitiva. E dentro per cui quando parliamo, per favore, dell'attesa e della pazienza e anche un po' della fatica che la fede chiede, perché effettivamente bisogna saper aspettare, no, eccetera, eccetera, proviamo a pensare che questa è anche la fatica e la pazienza che deve avere Dio, perché non vede l'ora. Anche lui non vedrebbe l'ora. Ecco, dopo uno allora fa la domanda: e allora perché non lo fa? Lì cominciamo a cercare. Cominciamo a cercare. Però questo distacco, questa assenza, questa fatica è anche la sua, non è solo la nostra. Dice: no, ma lui è beato perché per lui 1000 anni sono come un giorno, no? E invece per noi 1000 anni sono lunghi lunghi. E dice: no, ma guarda che non è così. No, per lui ogni secondo è lì che dice: ma dai, quando è che arriva il momento? Lo immaginiamo così? No, perché se lo immaginiamo diverso che là, beato, che dici che vivo, che muoio, ma che se ne fote, tanto ne ho 7 miliardi, e allora va bene, per carità, va bene. Allora giusto, no? Uno dice: beh, un po' da distante, cerchiamo di approfittarne, di ottenere qualche vantaggio, poi tanto lui c'ha le sue cose, io ho le mie cose, o no? Questa qui non è l'alleanza. Questa qui...